Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non ad una vedova a Sarepta in Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci mostra come Cristo venne subito rifiutato. Lui che è l'amore viene subito messo fuori di casa e lui dice: perché nessun profeta riesce realmente ad essere accolto nella sua casa, dove è nato, nella sua famiglia, tra i suoi parenti, nel suo villaggio, dove più ama anche. C'è un testo di San Paolo nella seconda ai Tessalonicesi che lo chiama il mysterium iniquitatis. Voi sapete che il male è veramente un mistero, ma non solo il male mio, cioè è chiaro che noi ci domandiamo: ma perché quella persona a cui ho fatto tanto bene nella mia casa, perché ce l'ha con me, quel parente, quell'amico? Noi sentiamo che c'è un mistero, cioè non è normale che le persone non rispondano all'amore con l'amore. Ma il mysterium iniquitatis è perché non si è amato l'amore di Cristo. È sempre questo il grande mistero. È veramente la cosa più incomprensibile del mondo. Lui è veramente l'amore. Io in realtà nella mia casa qualche bugia l'ho detta, qualche pettegolezzo, qualche volta ho fatto arrabbiare quella persona. In realtà fra fratelli, da ragazzi, e quanto ce ne siamo fatte, quanti dispetti. E se uno va a scavare c'è un motivo per cui l'altro veramente non è un mistero, ma un po' di rabbia, eppure è comprensibile che ce l'abbia. Ma perché Cristo? Perché Cristo nella sua casa a Nazareth, dove per 30 anni ha lavorato con il Padre, è stato lì nascosto, perché lì quando comincia ad annunziare il Vangelo, lì è messo da parte? San Paolo lo chiama appunto il mistero del male, il mistero dell'iniquità. Perché il male in realtà non è ultimamente spiegabile, perché in fondo se noi trovassimo una spiegazione non sarebbe più male. Se uno dicesse: quello non mi vuole bene perché quello ha tradito la moglie perché c'è quel motivo, in realtà non è più male, ma diventa un suo diritto, diventa una sua cosa addirittura obbligata. In realtà noi sentiamo che c'è il male perché quella cosa non doveva essere fatta. Forse sapete che in questi giorni sta per uscire la quinta edizione del DSM, il famoso manuale che rubrica tutte quante i disagi mentali, e tende sempre più a dire che certe realtà che sono in realtà peccato, sono delle libere scelte, fanno parte dei disagi dell'uomo. Il lutto è un disagio che va curato dallo psicologo, l'anaffettività, e si toglie sempre più quello spazio che in realtà è lo spazio della libertà, che chiaramente porta con sé il mistero del male. Addirittura si arriva a dire che la pedofilia non è una patologia ma è solamente un disordine, purché non dia fastidio agli altri. C'è un paradosso che il mondo psicologico, scientifico tende a dire che non sono problema delle cose che evidentemente sono un problema. Ecco, Cristo ha appena detto oggi la parola si compie, ne parlavo la scorsa volta, la salvezza è presente, Cristo è venuto e subito lo vogliono lapidare, subito lo vogliono gettare fuori. Pensavo anche, se volete, a tante situazioni in cui poi la Chiesa vive questo. Pensate per esempio al mistero della presenza cristiana araba. Sapete che il cristianesimo nel mondo arabo c'è da prima delle altre religioni e a volte coloro che sono arabi amano talmente il mondo arabo da costruire scuole, eccetera, sono i primi ad essere perseguitati da tutte le parti. Ci sono delle comunità che sono messe alla berlina, sebbene siano lì a sostenere la fatica di tutti, ad amare i bambini di tutti, a costruire un liceo, a preparare la formazione. Perché deve essere perseguitata la presenza di un missionario, deve essere ucciso un missionario che sta lì solamente e la sua presenza risolleva il mondo intero? Eppure c'è un mistero già di salvezza. Noi ci rendiamo conto che solo perché Cristo viene ingiustamente perseguitato, ed è Lui che è perseguitato, che anche le nostre sofferenze vengono accolte da Lui. Se Cristo non fosse stato perseguitato, in fondo le nostre sofferenze ingiuste sarebbero inutili. È vero che i cristiani arabi sono i più perseguitati fra tutti gli arabi, però è vero che il loro dolore porta poi con sé e nobilita e dà significato al valore di tutti quanti, a qualsiasi religione appartengano, siano essi atei, siano essi di un'altra religione, perché realmente ci mostra che Cristo è colui che prende con sé il male ingiusto, che un bambino che viene ucciso ingiustamente è prezioso agli occhi di Dio. Solamente perché Cristo è venuto noi possiamo mettere nelle mani di Dio il dolore innocente, perché esiste veramente il dolore innocente. Non è vero che il dolore è causato dalla colpa di chi lo riceve, esiste veramente nella storia il dolore innocente. E Gesù ne è la prova, ma Gesù è anche colui che prende questo dolore, è come se lo abbracciasse, e resta mistero il dolore innocente, ma viene portato dal dolore più innocente che esista al mondo, che è quello del Cristo. E vedete che cosa, che via ci indica misteriosamente questa parola. Gesù accetta questa persecuzione e tira dritto, finisce il Vangelo dicendo si mise in cammino. Finita la paura, finita l'occasione di essere ucciso, lapidato, comincia a camminare, cioè la persecuzione non diventa una paralisi, ma diventa invece uno spunto per camminare. Sapete che Giovanni Paolo II citava spesso un'espressione straordinaria del Cardinal Wyszyński nel momento in cui la Chiesa in Polonia ebbe a subire enormi persecuzioni da parte del mondo comunista, così come le aveva subite da parte del mondo nazifascista, e a un certo punto citava sempre questa espressione: per un vescovo la mancanza di fortezza è l'inizio della sconfitta, può continuare ad essere apostolo. Per un apostolo infatti è essenziale la testimonianza resa alla verità, e questo esige sempre la fortezza. La più grande mancanza dell'apostolo è la paura. Addestare la paura e la mancanza di fiducia nella potenza del Maestro è questa che opprime il cuore e stringe la gola. Se c'è la mancanza di fiducia nell'opera di Dio dinanzi alla persecuzione, il papà smette di parlare, la moglie smette di consigliare, il nonno, la nuora, il maestro, la persona che vuole dire una parola vera sul posto del lavoro, tace perché è spaventato, dice ma il vento è contrario, l'ara tira da un'altra parte, e si arrende. La paura paralizza la possibilità di portare Dio nel mondo, nella sofferenza certo, ma di portarlo veramente. E invece Gesù passa in mezzo, tranquillo, passa e fa la corsa della parola. C'è un altro brano di San Paolo, che poi viene ripreso dal Concilio Vaticano II, dice che la parola di Dio faccia la sua corsa, perché la parola deve correre. La parola di Dio non deve essere solo ascoltata, ma deve essere detta. Voi l'ascoltate qui per dirla dove lavorate, per dirla ai vostri figli, ai vostri nipoti. La parola di Dio, dice il Concilio, noi l'ascoltiamo, la facciamo nostra perché faccia la sua corsa. È come una cosa che deve correre, non deve passeggiare, perché il mondo ne ha bisogno. Pensavo in questi giorni, è normale che la gente se la prenda con la Chiesa. La Chiesa non ci dovremmo neanche scandalizzare più di tanto, cioè è la via. È evidente, per esempio, torno su temi che abbiamo toccato altre volte, pensate quanto è forte la parola, per esempio, della comunità ebraica, della comunità musulmana, sul valore della coppia uomo-donna, sul fatto che l'embrione è veramente un figlio e non è un pezzo di carne. Se voi chiedete a qualsiasi rabbino o qualsiasi imam, ma la stampa non se la prende chissà perché con il vescovo, con il papa, con Don Andrea, ma in realtà questo coraggio che la Chiesa ha di proclamare anche a nome degli altri, di farsi forza, la stampa non riprende il discorso del rabbino di Roma, del rabbino di Francia, viene messo da parte. In questi giorni ci sono state le varie arci di tutta Italia che si sono schierate contro l'IMU, perché non è giusto che l'arci paghi l'IMU, perché è chiaro che l'arci non paga l'IMU, perché sono dei beni che sono a servizio della comunità. E c'è stata a Firenze una pubblica manifestazione perché l'arci non deve pagare l'IMU. E l'obiettivo è sempre un altro, come se ci fosse solamente qualcuno che ha la sussidiarietà, questo dono di servire. L'oratorio non paga l'IMU, così come non lo paga un circolo arci, è la cosa più normale di questo mondo. Eppure il coraggio è di dire non importa, cioè vieni preso di mira solo tu, ma non è nessun problema, è la straordinaria bellezza di portare avanti ciò che è vero. E mi veniva in mente, per dare un'immagine di questa debolezza e di questa forza che Cristo dona al cristiano, la grande immagine dello Hobbit di Tolkien. Voi sapete che l'Hobbit di Tolkien è un libro scritto prima del Signore degli Anelli. Tolkien lo pensò a partire dalla parola Hobbit, che gli venne in mente, e poi intorno a questa parola compose tutte le sue varie storie, e lo pensò per i suoi figli proprio. Ed è straordinario che, vedendolo fra le cose meravigliose che ci sono, c'è questa immagine di queste persone assolutamente inadatte all'avventura, che sono piccoli, sono amano la tranquillità, sono per certi aspetti l'immagine dell'Inghilterra, che stanno lì, hanno i loro orari, hanno la pipa, hanno il tè, non si devono muovere, vengono sconvolti e insieme ai nani vanno a fare guerra al drago, vanno a combattere contro gli orchi. Mi diceva un sacerdote che gli aveva colpito moltissimo una scena del film del primo dell'Hobbit, quando c'è Bilbo Baggins che è tranquillo e Gandalf gli manda a casa tutti quanti i nani che gli devastano la casa per fare la cena, per organizzare questa grande spedizione in cui bisogna liberare il regno che gli orchi hanno conquistato e che il drago ha conquistato. E lui non ha nessuna voglia di andare, perché è pigro, perché è tranquillo, non vede perché deve uscire dalla sua comodità. E allora alla fine si rifiuta e la mattina si alza e se ne sono andati i 12 con Gandalf, e lui si trova la casa vuota, gliel'hanno ordinata tutta, hanno pulito i piatti, hanno rimesso a posto tutte le cose, e lui dice in quel momento è come quando il giovane ricco diventa triste perché Cristo lo ha chiamato e sente che non lo vuole seguire, vuole restare nel suo piccolo mondo, non ha il coraggio di seguire. E l'Hobbit lì in quel caso lascia la sua casa e invece parte per l'avventura, lui che non è adatto, lui che è troppo piccolo, lui che non ha la capacità di combattere, non ha mai fatto male a nessuno, non ha mai preso in mano una spada, parte. Ecco, il mistero di ciò che Cristo chiede alla sua Chiesa è questo mettersi in cammino, non perché si è adatti, anzi è proprio il non essere adatti che dà la certezza che la via è quella giusta, che la via è quella vera. E infine la seconda lettura ci dà l'orientamento, è questa carità. La Chiesa, se parla della bellezza di avere un figlio, che la parola figlio è più adeguata della parola embrione, se è bello che esista il matrimonio uomo-donna, non lo fa contro, lo fa proprio per il mistero della carità, dell'amore, della verità, per il mistero della continuità della vita. È la carità la vera luce che illumina la missione della Chiesa, e ogni parola, ogni gesto, ogni celebrazione, ogni atteggiamento risplenda sempre di questo mistero di carità, che anche se perseguitata non smette di essere luce, carità, calore, a cui ogni uomo può trovare, quando il Signore lo chiamerà alla verità, potrà riscaldarsi, trovare luce, trovare bellezza e coraggio, e così sia.